Marla De Kunz, la nostra fantastica sigla.
Benvenuti in questa prima domenica di dicembre, no? Una delle ultime domeniche di questo 2013.
Domeniche che in realtà sono del lunedì.
Esatto, chiaramente ho tuffato perché io sono rimasto in stand-by l'altro giorno, però va bene lo stesso.
È bellissimo questa introduzione di Sonica, perché qui siamo nel delirio più totale, perché per la prima volta abbiamo dato il cambio nella storia di Sonica senza nemmeno 10 minuti di passaggio da una trasmissione all'altra, quindi siamo subentrate a Golden Years, un programma spettacolare sul passato della musica, quindi sulla musica che già ha avuto successo ed è diventata storia. Quest'oggi eccezionalmente condotto dalla Gianna insieme a Simona, per una puntata speciale su Madonna e quindi sugli anni 80, che in realtà non è il target, diciamo, di Golden Years. Però insomma ci è piaciuto, vero Jacopo?
Beh, direi di sì, anche perché Madonna era sempre nei nostri cuori, come dicevamo proprio prima.
Esatto, anche noi tutto sommato abbiamo ascoltato Madonna quando eravamo piccolini. Non diciamo l'età perché noi siamo sempre giovani,
esatto.
Giovanissimi. E a testimoniare il fatto che siamo giovanissimi e il fatto che proponiamo musica proprio di questi di adesso.
Abbiamo proprio riflettuto su quanta roba ci siamo persi in questo 2013, che pensavamo in realtà più povero di scena di quanto in realtà sia stato.
Esatto, esatto. Innanzitutto non ci siamo presentati, ci siamo presentati Patrizia
e Jacopo.
Prima di iniziare a parlare insomma di tutte queste cose che dobbiamo recuperare nel 2013, diamo un po' di coordinate per insomma sentire anche i pareri dei nostri ascoltatori.
Assolutamente.
Quindi no, ovviamente dove potete trovarci se non sul social network più famoso del mondo, che si chiama Facebook. Abbiamo una bellissima fanpage che insomma trovate all'indirizzo facebook.com/sonica, oppure potete trovarci sul gruppo di Sonica Radiofonica, digitate insomma nel motore di ricerca di Facebook e troverete questo loghetto con il disco perforato da un missile, questo gesto,
il nostro famoso logo ormai
famosissimo, questo logo lo conosco in tutto il mondo, e lì se vi iscrivete potete insultarci. Poi abbiamo la nostra mail, che è sonica.radiofonica@gmail.com, oppure il sito della nostra radio, Jacopo, che si trova all'indirizzo
www.radiofonica.com.
Lì insomma anche lì c'è la pagina di Sonica e lì ci trovate anche i podcast passati con tanta bella roba
che vi invitiamo a riascoltare e riascoltare durante le prossime, anzi le prossime sì, vacanze natalizie.
Esatto,
in tutti i sensi.
Non avranno niente da fare e rimpiangeranno le nostre voci, le nostre scelte.
Assolutamente sì.
Vabbè, tanta spocchia oggi. Abbiamo anche Twitter, attenzione, Sonica si trova anche su Twitter, dovete digitare @sonica_radioph, perché radiofonica, lo ricordiamo, è col ph, se no andate in una radio argentina.
Esattamente.
Allora, abbiamo dato tutte le coordinate, abbiamo parlato un sacco, io direi di far partire un po' di musica, vero Jacopo?
Eh sì. E con che cosa partiamo, Patri, a questo punto?
Partiamo con la notizia insomma della settimana scorsa, che torneranno in Italia, anche in Italia perché già si sapeva che si erano riuniti, un gruppo storico americano. Facciamo sentire in sottofondo. Si chiamano Neutral Milk Hotel. La canzone si chiama In the Airplane Over the Sea.
That is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. Love to be in the arms of all I'm keeping.
la bellissima canzone del Neutral Milk Hotel, In the Airplane Over the Sea, su Sonica, prima scelta di questa puntata del 2 dicembre. Abbiamo scelto loro perché, insomma, è arrivata da poco la notizia della loro, del loro arrivo in Italia.
Sì, del loro ritorno sulle scene, poi un po' a tutti gli effetti, perché contrariamente agli altri gruppi di cui dicevamo, i Neutral Milk Hotel sono un gruppo che hanno iniziato diversi anni fa ormai, addirittura agli inizi proprio degli anni 90. Infatti i Neutral Milk Hotel sono una band statunitense che proviene da Ruston, e tutto ruota intorno alla figura del loro leader e fondatore, che è Jeff Mangum, autore del maggior numero di canzoni della band. Loro fecero parte del progetto Elephant Six, cara Patri.
Sì, ovvero un collettivo, no?
Esatto,
non sbaglio.
Quindi un'etichetta indipendente con sede ad Athens, che comprendeva i maggiori gruppi indipendenti statunitensi della zona e dell'epoca.
Ad Athens, dove c'erano anche i Rem.
Esattamente.
Ricordiamolo.
Sì.
Però loro non facevano parte degli Elephant Six, perché non erano ancora così indipendenti gli anni 90, no?
Esatto. Tra l'altro loro hanno esordito con una serie di demo che si caratterizzano per l'elevato grado di sperimentazione musicale, tanto che alcune tracce sono composte addirittura solo da conversazioni, altre saranno invece riprese negli album successivi con titoli diversi. Il primo lavoro compiuto da questa band risale addirittura al 1994, ovvero un 45 giri intitolato Everything Is. In questo periodo il leader Mangum versa in uno stato di disoccupazione permanente, con un po' anche il nostro stato, e che gli permette proprio grazie al grande tempo libero a disposizione di dedicarsi molto alla musica ed arriva alla produzione di questo singolo, con una formazione della band che addirittura è formata da chiunque dei suoi amici volesse fornire un contributo e avesse del tempo da perdere. Infatti diciamo che la formazione che poi andremo a vedere, quella ufficiale, è quella che viene a consolidarsi proprio intorno a questo disco, ovvero In the Aeroplane Over the Sea, che è considerato da molti critici uno dei capisaldi della musica rock alternativa degli anni 90, dato che ha venduto per l'epoca, per un gruppo indie, un numero di copie importante, però 100.000 copie vendute.
Eh sì, era abbastanza importante. Poi tra l'altro questo disco, insomma, ha dietro una specie di concept, no? Perché credo sia, insomma, ispirato alla figura di Anna Frank.
Esattamente, sì. È indirettamente, sì, ispirato a queste vicende di una famiglia ebrea, in particolare quella di Anna Frank, e addirittura lo stesso Mangum disse che lo spunto per l'album gli venne da un sogno ricorrente dell'epoca in cui si raffigurava una famiglia ebrea durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo questo album poi fu registrata una sola altra canzone, Little Birds, dopodiché i Neutral Milk Hotel interruppero purtroppo la loro attività per partecipare ad altri progetti. Nonostante non sia ufficiale il loro scioglimento, lo stesso Mangum dice di ritenere improponibile un nuovo album sotto il nome Neutral Milk Hotel, fino ad oggi praticamente.
Esatto, fino ad oggi, perché insomma qualche tempo fa, se non sbaglio, poi ha ricominciato a proporre le canzoni di Neutral Milk Hotel dal vivo, e quest'anno in particolare i Neutral Milk Hotel faranno un bel giro, insomma, per l'Europa, e arriveranno anche in Italia, e in particolare saranno il 4 giugno a Padova, durante il Radar Festival, al Castello Carrarese. E poi saranno in una data davvero imperdibile, secondo me, quella di Marina di Ravenna, nello, insomma, splendido contesto dell'Ana B, che è un locale sulla spiaggia, Marina di Ravenna, che sarebbe poi il Bronson in versione estiva. E il 5 giugno addirittura d'ingresso gratuito, quindi insomma
vi invitiamo ad ascoltare, ad avere l'occasione per scoprire questa band che ha rappresentato poi così tanto nel panorama indie dei primi anni 90, che ha influenzato una serie di altre band che ben conosciamo.
E poi io leggevo su Facebook oggi, vedevo su una pagina che si chiama Indie Snob, che diceva: ah, devo assolutamente recuperare tutti i dischi dei Neutral Milk Hotel perché pare siano importantissimi. Quindi io, che sono un vero indie snob, anche se non li conosco, devo far finta di conoscerli e non posso perdermi l'evento del secolo. Ecco, quindi con Sonica abbiamo recuperato. Allora continuiamo con la musica, però questa volta andiamo direttamente a qualcosa di molto molto più recente, perché insomma i Neutral Milk Hotel ormai sono abbastanza datati. Vi passiamo un paio di, diciamo, dischi che arrivano dalle stesse zone, che sono di due giovanissimi, due californiani. Il primo di loro si chiama Michael Cronin e dal suo disco ci ascoltiamo Shout It Out su Sonica.
Boom.
Friend I used to know about how love can burn so slow.
Quasi surf questa canzone di Mikael Cronin che si chiama Shout It Out
da questo nuovo album, e è incredibile come a Mikael Cronin siano bastati un album di debutto omonimo del 2011, varie collaborazioni con svariate formazioni, Okidoki, Epsilon, Partyfall e Moon Arts, alcuni lavori al fianco di Ty Segall, di cui poi parleremo dopo, tra quello strepitoso Slaughterhouse del 2012 e quest'ultimo Reverse Shark Attack, per diventare subito un artista di culto. Ora possiamo dirlo tranquillamente, in qualche modo abbiamo sempre creduto nelle capacità di Mikael Cronin.
Sì, e questo disco che si chiama, io non lo so pronunciare perché si chiama MCII, io non so se legge alla romana.
Io ho evitato apposta di citarlo proprio perché ero incapace e inabile nel pronunciarlo.
Ma io lo dico, insomma, che non so come si pronuncia questo disco di Mikael Cronin. In realtà è un pochino una svolta, perché questo disco esce con la Merge Records, che diciamo è un'etichetta indipendente, sì, però è una di quelle più importanti, no, americane, per cui insomma fa un pochino un salto di qualità, e infatti passa a sonorità ma anche un po' più solari e quasi pop. Abbiamo sentito questa canzone, è molto molto orecchiabile, molto godibile. Dicevi tu che Mikael Cronin nasce, a parte che insomma è giovanissimo, classe 1985, ma praticamente 86, perché dicembre 85, tra poco farà, quanti anni farà? 28?
Credo di sì. 28. Comunque sì, ha dimostrato di avere un po' tutte le qualità per confermarsi tra gli stilisti più interessanti di questa nuova decade.
Assolutamente, quindi dicevo appunto che, come hai detto tu, nasce insieme a Ty Segall, che è insomma un altro personaggione sempre di Laguna Beach, perché sono entrambi di questa città.
Sì, e condividono tutte e due un po' la passione per il surf e rock and roll, perché sì, poi sono cresciuti proprio nelle zone calde. Per quanto riguarda queste due passioni, che da noi in Italia, diciamocelo, sono poco...
Beh, anche perché...
mancano forse, entrambe...
Forse manca un po', mancano le onde.
E l'energia positiva, le good vibration, esatto, mancano anche in
anche
questo
periodo.
Anche
se, insomma, Ty Segall c'ha qualcosa di un po' compulsivo, perché... pubblica dischi su dischi,
sì. Insomma, anche lui classe 1987 addirittura, 87, abbiamo visto,
quindi
addirittura,
ragazzi,
sì.
Io mi sento veramente una vecchiaccia, vorrei tornare al Britpop.
Sì. E lui è uno stacanovista, perché viene definito da alcune riviste quasi come una dinamo musicale: più scrive, più suona dal vivo o in studio, e più si ricarica e ricomincia a scrivere, a suonare con energia triplicata. Infatti devo ammettere che le sue collaborazioni, o almeno quelle che poi vengono firmate con il suo nome, sono veramente molteplici. Sono infinite.
Prima dicevamo che lui ha all'attivo come solista 8 dischi.
8 dischi in 5 anni,
ragazzi,
quindi,
nel 2008
contando, esatto, quelli firmati con nome e cognome addirittura.
Esatto, però poi insomma c'ha tantissime collaborazioni con diversi gruppi, per esempio gli Epsilon, i Preverse, la stessa Ty Segall Band, abbiamo detto, con Mikael Cronin ha fatto uscire quel disco molto bello nel 2009. E poi si legge nella sua biografia che uno dei progetti più importanti è quello con i Fuzz. E uno dice, vabbè, questi Fuzz chissà quando
sono saranno nati. Attivi.
Sono nati tipo 6 mesi fa, i Fuzz, e hanno fatto un disco ad ottobre del 2013, esattamente pochi mesi, un mese dopo circa, quest'ultimo di Ty Segall. Ultimo di Ty Segall, un po' più sofferto degli altri, che sì, dal precedente ha fatto passare ben 10 mesi, che per lui è un record assoluto. E
sì, che poi è segnato dal trasferimento, poi il suo, esatto, da San Francisco a Los Angeles, per svagarsi e dedicarsi, come abbiamo detto, a Zeppo, con maggiore continuità, e nel frattempo riuscire anche a scrivere un album in un periodo, abbiamo detto, abbastanza difficile anche dal punto di vista familiare, perché, dato esatto, la morte del padre adottivo, con cui l'autore stesso aveva da sempre un rapporto speciale, e la conseguente chiusura di ogni contatto nei confronti della madre, inevitabile quindi di conseguenza dedicarsi con maggior costanza alla scrittura di queste nuove canzoni.
Esatto, il disco è uscito, abbiamo detto, a settembre del 2013, si chiama Sleeper, e da questo disco ci ascoltiamo una canzone bellissima, Come Outside.
Thank you.
allora Ty Segall con la sua Come Outside, direttamente dall'ultimo suo disco che si chiama Sleeper, che è uscito a settembre scorso, e insomma abbiamo deciso di passare lui in questa puntata di Sonica, insomma, in cui abbiamo deciso di recuperare un pochino di quelle uscite discografiche del 2013
che
c'erano
passate un po'
sfuggite.
Anche in ombra, esatto.
E sicuramente questi due californiani stanno facendo parlare di sé, soprattutto insomma in America, piano sì. piano anche in Italia.
E continueranno, dato i ritmi, abbiamo detto, incessanti di produzioni di cui si avvalgono questi giovani.
Sì, magari Michael Cronin ha avuto qualche riscontro in più, perché tra l'altro mi sembra che è venuto a fine luglio in Italia, a Bologna. E sì, ho letto insomma che c'è stata questa data, e che tra l'altro la presentazione diceva è stato paragonato a tanti tantissime cose importanti, fra cui anche Kurt Cobain.
Addirittura, beh, un nome di quelli che viene sì,
certo,
sempre tirato in ballo,
sì,
in queste
situazioni.
Auguriamo
non certo, diciamo, la parabola
discendente,
esatto, ma quella migliore, insomma, della produzione del grandissimo Kurt. Le sonorità sono leggermente cambiate, siamo passati da una cosa più allegra con Michael Cronin a questa che è già più sullo psycho.
Eh sì, perché adesso parliamo praticamente di una delle uscite un po' più attese da tutti quelli che sono in questa. Questi ultimi anni sono numerosissimi fan di quella che è stata definita la neopsichedelia, ovvero un po' quella mania del retro e della vintage addiction, che è stato uno dei fenomeni più prolifici in questi ultimi anni, almeno a livello discografico. Infatti, parlando di questo gruppo, che sono i Black Angel in questo caso, non si possono non citare altri gruppi a loro affini che sono stati, di cui si è chiacchierato molto nell'ultimo periodo, anche proprio grazie alle loro nuove uscite, quindi Black Rebel Motorcycle Club, Dead Need, Tame Impala, Wolf Mother, White Stripes, fino anche Wooden Ships, che sono tutti gruppi nuovi che in qualche modo direttamente o indirettamente cercano di tributare con queste nuove produzioni eccellenti da un punto di vista sia musicale che compositivo, quelli che sono i loro padri putativi, quindi vari Beatles dell'ultimo periodo, Grateful Dead, Doors, Velvet Underground, Boy of Stelcat, in alcuni casi anche i casi più hard, Black Sabbath e Uriah Heep. Ma dunque, i Black Angel arrivano quindi a questo quarto LP in 8 anni di copiose produzioni, e sono sempre stati di diritto probabilmente i capi squadra di questo genere di cui accennavamo prima, che è la neopsichedelia. E l'ultimo album, Indigo Meetup, ne conferma piena. È il quarto disco, come abbiamo detto, che è uscito il 2 aprile di quest'anno, e in un certo senso viene da un'altra eccellente prova, che era Phosphine Dream, che era uscito, se non mi sbaglio, solo 2 anni prima, e da Another Nice Pair, che raccoglieva i loro primi 2 EP, anticipato da una lunga documentazione video e fotografia delle registrazioni avvenuta sotto l'egida del produttore John Congleton al Sonic Ranch di El Paso lo scorso agosto, e postata in tempo reale dalla band sulla propria pagina Facebook. L'album è stato descritto addirittura nel comunicato stampa della stessa band che lo accompagnava come un notevole passo avanti per questi avatar dello psicrock, come diceva bene Patrizia, con una dedizione totale all'ethos psichedelico di creatività, comunità e sperimentazione senza confini. Quindi a questo punto direi che ci potremmo andare a ascoltare quello che è il primo singolo estratto da Indigo Meetup, che è Don't Play With Guns, che bene ci introduce a quelle che sono poi le atmosfere di questo disco. Quindi vi lasciamo con i Black Angel, Don't Play With Guns.
Love and all things golden for my love, she said.
Questi erano i Black Angels di Don't Play With Gun, diciamo il singolo che ha
anticipato l'uscita di Indigo Meetup, che è stato uno dei miei dischi preferiti di questo 2013. C'è una chicca da dire su questa canzone, ovvero che oltre a offrirci una panoramica su quello che è lo stile di questa band, che come abbiamo detto, e soprattutto io che l'ho seguita negli ultimi anni, ha cambiato molto genere affinando questa neopsichedelia, se così possiamo definirla, poi ha anche della musica più recente, nel senso che deve molto anche a quello che è definito il post-punk e all'eredità di gruppi anche come Joy Division e Jesus & Mary Chain, se poi andrete ad ascoltare il brano, il resto dell'album. Ma dobbiamo dire una cosa proprio su questo singolo, ovvero che è stato scritto qualche giorno dopo la sparatoria ad Aurora in Colorado. Infatti, come ho trovato spulciando su un internet, Alex Massi, il chitarrista e bassista della band, spiega che la musica della band ha sempre cercato di far luce anche su problematiche sono difficili da affrontare e su cui confrontarsi. Infatti in Don't Play With Guns l'antagonista è una donna che ha il potere di persuasione su un uomo, guarda un po', ma sostituendo l'antagonista con la nazione e l'uomo manipolato con te stesso, ci si può rendere conto di come sia una metafora. E se la gente pensa di poter ignorare i problemi, sbaglia. Bisogna non giocare con le armi, come suggerisce il titolo della canzone, non toccare un fornello caldo e non dare a tuo figlio un serpente velenoso, ma soprattutto non distogliere lo sguardo quando un artista, in questo caso i Black Angel, cercano di discutere di problemi che comunque sono abbastanza avvertiti, soprattutto in America.
Beh, certo, sicuramente anche quindi tematiche importanti anche per i Black Angels. Dicevamo che insomma loro sono grandi esponenti di questo ritorno della psichedelia, insomma ce ne stanno tantissimi di gruppi neopsichedelici, e infatti io e Jacopo avevamo proprio pensato in futuro di fare una bella puntatona su questo genere, confinandolo però alle cose recenti. Poi se ci riusciamo facciamo anche qualcosa,
promettiamo,
sulla storia della psichedelia, che insomma sicuramente è un po' più impegnativa anche a livello radiofonico, però bisognerebbe farla, e Sonica sarebbe insomma la
l'utente più adatto,
il contenitore di radiofonica più adatto.
Stiamo lavorando per voi,
vedremo quindi. Magari fra poco, se non poi col 2014, vediamo insomma quando riusciremo a farlo. Salutiamo qualcuno che ci sta ascoltando.
Assolutamente.
Abbiamo
sì,
un po' di persone, tra cui Valeria, la mitica Valeria da Gubbio, che ci ascolta, che ci scrive sul gruppo di Sonica Radiofonica. Grande inizio, d'altronde i Neutral Milk Hotel insomma sono stati un po' una scelta ruffiana.
Beh sì, devo dire che abbiamo cercato di accaparrarci
facili consensi.
Esatto.
Poi vabbè, salutiamo le nostre, coloro che ci hanno preceduto, che ci stanno ascoltando, ovvero la Gianna e la Simo
di
con
nuovo
la loro mitica puntata su Madonna. Poi salutiamo Maurizio che si è, insomma, si è palesato sul gruppo di Sonica Radiofonica, e poi tutti quelli che insomma ci fanno sapere di ascoltarci, anzi insomma
fateci
scrivete,
sapere i vostri pareri anche un po' su quello che voi avete ascoltato in questo 2013, perché abbiamo,
esatto,
noi abbiamo
dateci
scelto
qualche parere, perché in realtà siamo un po', come dire, imbarazzati nella scelta.
Sì,
no?
Perché abbiamo dovuto escludere necessariamente qualcuno, ma sono state poi tante le cose su cui vorremmo tornare a parlare magari anche in seguito.
Sì, lo faremo probabilmente in una puntata, dobbiamo decidere se farla prima o dopo, insomma alla fine dell'anno, però un po' un riepilogo del meglio del 2013 insomma sarebbe doveroso. Continuiamo invece con ciò che è uscito in particolare da poco, perché per quanto
fresco,
per quanto questo gruppo sia un gruppo insomma storico nato negli anni 90, da poco ho pubblicato un disco che si chiama Siberia. Loro sono i Polvo. E allora, prima di parlare un po' della loro storia, vi faccio ascoltare una canzone da questo disco che per me è bellissima e si chiama Light Raking, i Polvo.
Display, it's that wall that makes you sad all day.
lo splendido riff di chitarra che chiude questa canzone dei Polvo, Light Raking si chiama, questa canzone che è estratta dal loro disco che si chiama Siberia,
proprio di questo 2013.
Ci sta benissimo col freddo.
Beh, direi di sì,
Siberia. È uscito, quando è uscito? Da poco, ottobre, 14 ottobre.
Ah, sì.
È uscito il 14 ottobre per Merge Records, che è appunto una di queste etichette indipendenti americane, che è indipendente, ma è una di quelle con la maggiore distribuzione, insomma, quindi
sì,
le cose arrivano,
poi le novità più interessanti.
Sì, esatto. Poi i Polvo non sono esattamente gli ultimi arrivati, perché sono nati, insomma, primi anni 90.
Sì, erano definiti addirittura math rock o post rock, esatto. Anche se sono sempre stati citati tra gli esponenti meno noti del genere, anche perché Patrizia, dopo quattro lavori, cosa che non sapevo, si sono sciolti poi per riapparire solo nel 2008, cosa che va molto di moda, sembra, negli ultimi anni.
Poi ecco, math rock, sì, però comunque loro hanno qualcosa di molto distorto, quindi possono ricordare un pochino gruppi come Dinosaur Junior o gli stessi Sonic Youth, per quanto un pochino più puliti di loro. Sono una band del North Carolina, quindi ha avuto appunto il suo momento di grande celebrità negli anni 90. E appunto, come dicevi tu, si sono, come dire, sciolti, cioè tra i primi quattro dischi e gli ultimi due passa un bel po' di tempo, perché nel 97 è l'ultimo di quelli, insomma, Shapes si chiamava,
sì,
quello del 97, e poi insomma il primo del 2009, perché praticamente loro nel 2008 si sono riformati durante il festival All Tomorrow's Party,
citando,
esatto, citando una canzone.
E la cosa interessante che emerge da questo disco è che sicuramente sono tante le componenti e le influenze musicali che ispirano il suono dei Polvo, le più sperimentali come le più melodiche, si amalgamano molto bene secondo me all'interno di questi brani, e soprattutto anche in questa canzone che abbiamo appena mandato, ovvero Light Raking, in cui passaggi orecchiabili, fraseggi di chitarre arpeggiate e momenti in cui le armonie si fanno un po' più hard, possiamo dire, si alterano senza risultare cacofonici, che è il problema invece di molte band emergenti. Ottimo infatti il lavoro del nuovo batterista, che Brian Quest appunto, che ha affiancati i membri fondatori, che sono Ash Bowie e Dave Brialowski, voce e chitarra, e Steve Popson al basso. E che altro dire di questo gruppo? Innanzitutto che ha scelto un nome particolare, perché ho scoperto che ha significati diversi in lingue diverse, ovvero in portoghese per esempio significa polvere, ma anche atto sessuale in slang spagnolo.
Atto sessuale, ah,
sì,
vero, sì, sì. Comunque, a proposito di atti sessuali in lingue straniere, dobbiamo salutare il nostro carissimo Nicola Palumbo che ci ascolta.
Mi mitico idolo.
Perfetto, come aggancio per salutarlo. Hai trovato delle nuove parole, caro Nicola, per poterci ossessionare durante, insomma, la nostra persistenza nella redazione di Radiofonica. C'è gente che non frequenta più la redazione proprio per questo motivo, la qui presente Benedetta, che ti saluta. Ma vabbè, continuiamo invece con la musica.
Sì.
Perché Nicola, a quanto pare, quando parte la musica mette il silenzio.
Tremendo.
Tremendo.
E dicevamo che oltre a quelli che sono stati un po' i dischi che ci siamo persi nell'arco di questo 2013, questa volta io e Patrizia abbiamo cercato anche di inserire in mezzo a questa scaletta dei brani che anticipano quelli,
esatto,
che saranno invece le nuove uscite del 2014. Di cui tra l'altro alcune ci stuzzicano parecchio.
Sì, sicuramente, perché sia questi prossimi che vi proponiamo che quelli successivi, insomma, usciranno a gennaio del 2014, anche se di questi di cui parliamo adesso in teoria ci sarebbe anche un brano che era uscito per la colonna sonora di una serie televisiva, che però una serie televisiva francese addirittura, se non sbaglio, una delle poche.
Beh sì, se non mi sbaglio hanno prodotto innanzitutto nel 2006 hanno già prodotto una colonna sonora che era Zidane, che era un film documentario dedicato proprio al calciatore francese Zinedine Zidane, sì. E poi avevano fatto anche, cosa che voglio suggerire, suggerendomi anche un film, la colonna sonora del film The Fountain, ovvero L'albero della vita del 2006 di Aronofsky. Ma quello di cui
poi
parli tu è la serie televisiva francese che è Le Revenant.
Ecco, esatto. Mi sembra che proprio era all'inizio del 2013.
Era nel
fine
2012.
Fine 2012, mi sono sbagliata di un anno, annaggia. Va bene, comunque sia, invece questo singolo è uscito proprio da pochi giorni.
È fresco,
qua.
Fresco.
Ma di chi stiamo parlando?
Infatti
poi?
Stiamo parlando dei Mogwai, ovvero quel simpatico gruppo di Glasgow che proprio qualche tempo fa ci ha detto che proprio a gennaio uscirà la loro ultima fatica, che è Rave Tapes, di cui abbiamo già ascoltato, come diceva giustamente Patrizia, il primo estratto, e proprio in queste ore è uscito il video del secondo singolo, che è The Lord Is Out Of Control, un video splendido diretto dall'amico Anthony Crooks e girato alle Way.
Un video che fra poco noi posteremo prontamente sulla fanpage di Sonica, connettetevi con noi. Mogwai. Rifatte dei Mogwai, e questa era la canzone che vi abbiamo proposto.
The Lord Is Out Of Control, il secondo singolo che dovrebbe appunto annunciare l'album Rave Tapes, che uscirà il 20 gennaio 2014 e si prospetta forse come una delle uscite più attese del gruppo di Glasgow. La band, tra le altre cose, tornerà a fare tappa anche nel nostro paese per due incredibili appuntamenti che ci permetteranno di ascoltare dal vivo questo nuovo lavoro, per cui segnate assolutamente, cercate di rosso queste due date: domenica 30 marzo 2014 i Mogwai si esibiranno saranno a Bologna all'Estragon, il fantastico locale in via Stalingrado 43, e lunedì 31 marzo invece al Milano, all'Alcatraz, in via Valtellina. Curiosità anche in questo caso è proprio il nome del gruppo, che credo abbia sempre incuriosito ed evocato immagini particolari, dato che quelli nati come me, ovvero all'inizio degli anni 80, ricorderanno proprio che era il nome delle simpatiche creature all'interno del film di Joe Dante, Gremlins, del 1984. Per quanto, nonostante il nome faccia proprio riferimento a queste piccole simpatiche creature, il chitarrista Stuart Braithwaite ha puntualizzato che questa scelta non ha un particolare significato e abbiamo sempre voluto cercare un nome migliore, ma come per molte altre cose non ci siamo mai riusciti. Ma
Vabbè, succede così spesso, insomma, che i nomi sono un po' o improvvisati o non sono esattamente quello che si vorrebbe trovare. Però Mogwai, tutto sommato, dai,
ma rende bene come nome, tra l'altro, per un gruppo che effettivamente ha subito diverse metamorfosi anche a livello sonoro. Infatti non so cosa aspettarmi da quest'ultimo album, dato che sono passati nel corso ormai di più di 10 anni alle sperimentazioni di tutti i tipi. Cioè sono passati in qualche modo dai primi lavori in cui lo stile della band in qualche modo si andava affinando ed era anche simile a quello di altri gruppi come i Slint, come nell'album per esempio Come on the Youngs, e poi piano piano l'approccio ai brani si fa sempre più emozionale ma anche distaccato ed essenziale, come per esempio era in Rock Action nel 2001, dove i suoni sono un po' più anormiosi e meno distorti. Addirittura in uno degli ultimi, che era Hardcore Will Never Die But You Will, addirittura il rock dei Mogwai sembrava essersi un po' standardizzato e a tratti si tornava a parlare anche di psichedelia. Sicuramente i Mogwai, con i loro primi due lavori ormai del 97, ovvero il primo lavoro autoprodotto Ten Rapid e poi Young Team, hanno ridefinito le coordinate di quello che è stato definito il post-rock migliore degli ultimi anni.
Ok, quindi insomma i Mogwai li possiamo vedere in Italia presto, hai detto?
Abbiamo detto a marzo, due date, ricordiamoci, Bologna di nuovo e Milano il 30 e il 31 marzo.
Invece il prossimo 23 gennaio potrete vedere al Tunnel di Milano Stephen Malkmus and the Jigs, ovvero sia, insomma,
quel Stephen Malkmus.
Esatto, un pezzo di storia della musica americana rock. Insomma, leader dei Pavement, ne abbiamo parlato qui a Sonica di tantissime volte, perché abbiamo addirittura dedicato a Stephen Malkmus e i suoi Pavement in particolare una pagina del Rock for Dummies dell'anno scorso, perché Pavement sono uno di quei gruppi nati durante gli anni 90 e anche prima, in realtà, anche sul finire degli anni 80, quindi in quella congerie di gruppi e in quella scena dell'indie rock americano che, insomma, aveva tantissime sfaccettature. Non c'era soltanto il pluripatinato grunge, diciamo, conosciuto grunge,
streaming,
sì, che era quasi diventato appunto mainstream. Nel sottobosco invece c'erano tantissimi generi, fra cui appunto il lo-fi dei Pavement. Stephen Malkmus però da un po' di anni a questa parte, insomma, può pubblicare, perché i Pavement
hanno dato,
anche se anche loro nel 2010 sono tornati per un tour in cui hanno proposto i loro successi del passato, sono venuti anche in Italia, io me li sono persi. Però Stephen Malkmus, insomma, ha continuato a fare dischi da solista. Nel 2011 ve l'avevamo proposto anche Sonica, aveva fatto uscire Mirror Traffic,
esatto,
che era tra l'altro prodotto da un poveraccio, ovvero Beck. Si erano trovati loro due sfigati e si erano messi insieme per questo disco. Invece il prossimo si chiamerà Wig Out at Jack Beck's.
Eh sì, ed è stato registrato, se non lo sapevi, cara Patrizia, in una fattoria vicino a Amsterdam,
sì,
insieme al produttore, poi nonché amico, Remco Scouten, e ha la partecipazione di alcuni ospiti illustri, da qui Frank Ely dei Travis. Chissà che fine avranno fatto
Travis
negli ultimi anni.
Esatto. Anche quelli, una grande meteora.
Eh sì, e sul palco del Crystalline Ballroom di Portland, la band ha seguito ben un paio di inediti di questa fatica discografica, accompagnandola anche ad alcune cover importanti, come addirittura una jam d'alto livello con Stairway to Heaven delle Zeppelin e altri classici anche dei Velvet Underground.
Allora, questo disco uscirà il 7 gennaio prossimo, noi ci ascoltiamo il primo singolo, Lariat.
Boom!
Chariot could carry it across this void. I wouldn't jerry-rig or candy-coat your Latin kisses.
you're not what you aren't. You aren't what you're not. You got what you want. You want what you got. People look great when they shave. Tennyson and venison and the Grateful Dead. It was mud, honey, summer, torture, mystics, double bummer. You're not what you aren't. You aren't what you're not. A love like oxygen, so foxy then, so terrific now. On a jape I'm returning, Bobby spinning out. I was so messed up, you were drunk and high. Just a rambling wreck, coming off the brakes to see what was shaking. We grew up listening to the music from the best decade ever. Talking about the ADDs, we grew up listening to the music from the best decade ever.
Steven Malkmus con i suoi Gix, formazione che ha preso il posto dei suoi Pavement, anche se noi ce lo ricordiamo, insomma, negli anni d'oro dei Pavement. La canzone si chiamava Lariat, la canzone che anticipa l'uscita del prossimo disco di questa band, di questo solista ormai, che uscirà il 7 gennaio prossimo, quindi sì, insomma, e lo potremo vedere, ripeto, a gennaio, il 23 gennaio al Tunnel di Milano live, quindi per i grandi appassionati sia di Steven Malkmus ma magari anche dei Pavement, nella speranza che intoni una qualche canzone
magari, noi ci auguriamo che succeda. E passiamo poi da un personaggio importante come appunto il leader dei Pavement ad un altro leader importante di un altro
sì,
gruppo,
perché
che...
poi siamo in realtà in grande retromania, perché voglio dire, abbiamo passato i Mogwai, che sicuramente insomma sono recenti, però nascono anche in...
sì, praticamente a metà anni 90, perché esatto, un bel po' di tempo fa si può dire a tutti gli effetti.
Poi abbiamo passato Steven Malkmus dei Pavement e ora insomma andiamo in Scozia e andiamo dai Prana Scream, tra l'altro abbiamo anche passato nella...
la volta scorsa, esatto, sì, perché è un nome importante quello dei Prana Scream, è una band che è emersa addirittura nella seconda metà degli anni 80 come una delle band portabandiera dell'acid rock in salsa britannica, insieme ad altri monumenti del rock di oltremanica come erano Jesus and Mary Chain e My Bloody Valentine. I Prana Scream, infatti, di Bobby Gillespie hanno poi sterzato verso un personalissimo ibrido di rock, techno e musica dance, cavalcando prima l'era della dark wave, poi del revival psichedelico degli Shoegazer, approdando infine all'era della Chemical Generation. Tuttavia, sono molte le polemiche nei confronti dei Prana Scream, in quanto non tutti sono d'accordo sul percorso che è stato assolutamente virtuoso, almeno a livello discografico, proprio compiuto dagli stessi Prana Scream. Infatti alcuni addirittura arrivano a tutt'oggi a disconoscere il ruolo di pietra miliare di quell'album indispensabile, a mio avviso, che era Screamedelica. Eppure Bobby Gillespie è uno degli ultimi veri, diciamo, rocker maledetti, ovvero di quelli che hanno saputo traghettare un rock blues di matrice rollingstoniana, come più volte lo stesso leader ha ammesso, verso lidi elettronicamente modernisti, no? Attraverso anche lavori di crossover visionario, tra cui non può non essere citato il favoloso album anche Exterminator, che è paradigmatico in tal senso. Infatti, dopo essere tornati selvaggiamente sulla strada con uno degli album degli ultimi anni, che è stato il sottovalutato Riot City Blues, aver compiuto un mezzo passo falso con il successivo Beautiful Futures, i Prana Scream finalmente riappaiono sulle scene dopo un'assenza di tra di ben 5 anni, la più lunga della loro carriera, e li ritroviamo senza il bassista Manny, che invece è impegnato in un'altra reunion di un altro gruppo di cui abbiamo parlato l'ultima volta, ovvero degli Stone Roses.
Ah vabbè, ma qui si riuniscono tutti.
Eh sì, e quindi arriviamo al 2013 con questo nuovo album che è More Light,
che io un po' mi ero
persa.
Persa, sì, nonostante insomma in realtà fossero stati in copertina su Blow Up, insomma, quindi bisognava un po' avere, come dire, la pulce nell'orecchio che forse era un disco molto importante. Vabbè, Trauma Scream li abbiamo amati, però siamo sempre un po' scettici, no? Quando arrivano gruppi
che ritornano, e soprattutto invece... che hanno un passato importante, soprattutto in questo caso. Dobbiamo dire che il titolo del pezzo che manderemo, diciamo che è una sintesi, esatto, proprio.
Esatto, esatto. Ma fra l'altro noi l'abbiamo un pochino, diciamo, recuperati, anche perché in questi giorni ci siamo ascoltati il The Best 2013, che ha fatto uscire una famosa rivista, Mojo, in cui era appunto contenuta questa canzone, insomma, che, come dicevi tu, appunto il cui titolo è una specie di summa di quello di cui stiamo parlando oggi.
È un po' un compendio di quello che è uscito quest'anno.
Un po' un compendio, tra l'altro è un singolo lunghissimo, perché dura una roba come 9 minuti.
Sì.
Noi adesso parleremo un pochino sull'intro.
Sì, esatto. Abbiamo cercato di procurarci il radio edit, ma non siamo riusciti ad accorciarlo di niente.
No, non l'abbiamo accorciato, ve lo beccherete tutto quanto questo singolo. Sonorità molto particolari, come ci hanno abituato insomma ai Trauma Scream, come hai detto tu, insomma, con Screamadelica, era quel disco meraviglioso del 1991.
Eh sì, sicuramente il brano che stiamo per ascoltare ha un groove irresistibile e rappresenta un po' anche una sorta di chiamata alle armi per tutti i fan storici della band e per tutti quelli che non hanno avuto ancora la fortuna di poter farsi un'idea di quello che è il sound del 2013, proprio dei Trauma Scream.
Allora, ma è incuriosito e io me lo voglio ascoltare tutto quanto.
Vai!
Trauma Scream con la loro 2013.
Slaves, a peasant underclass. Television.
E questo era 2013, il singolo che ci introduceva all'album More Light dei Primal Scream. A mio avviso, secondo me, è un ottimo pezzo che ci fa ben sperare su quello che è il futuro di questa band, che sebbene negli anni non abbia beneficiato di quello che era il successo di altri gruppi a loro contemporanei, come per esempio erano gli Oasis e Blur, e non avendo mai cercato di competere con la tavolezza dei Radiohead, e senza essere mai stati precursori quanto i My Bloody Valentine o Jesus e Mary Chain, nei quali lo stesso Bobby Gillespie ha militato, i Primal Scream sono usciti comunque nel tempo a ricoprire modestamente un ruolo fondamentale nello sviluppo della musica, credo sia elettronica che rap degli ultimi anni. Nonostante alcune recenti prove siano magari state poco fortunate, quindi abbiano lasciato trasparire un lieve appannamento, io direi che More Light si impone con un progetto lucido e riuscito che impone in maniera ancora definitiva il fatto che la band ha ancora molto da dire in quello che è il panorama musicale europeo contemporaneo. Tuttavia, senza volerci lasciare andare ad un'inutili e malinconiche nostalgie, non possiamo che fare un in bocca al lupo a Bobby Gillespie e al futuro dei Primal Scream.
Ma sì, perché gli vogliamo bene perché ci ha, come dire, nutriti,
sì, so,
ci ha portati per
sì.
mano durante tutta la nostra storia musicale di ascolti, quindi, e ci fa sentire giovani poi, no? Perché cacchio, ci sono ancora i Primal Scream, quindi forse sì, abbiamo ancora 15 anni,
sì, di via adolescente di mezza età.
No, va bene. E noto che c'è qualcuno che scrive sulla nostra fanpage che ci sono dei problemi con la connessione della nostra trasmissione. Lucia mi scrive sotto il... Avevamo pubblicato insomma il link di Steven Malkmus sulla fanpage, dice: non riesco a sentirvi, non mi si connette, quindi
no, c'è una congiura,
quindi
noi
siamo
oggi
tristemente insomma in solitaria. C'è TuneIn, però attenzione, perché se non vi si connette su radiofonica, insomma, c'è la possibilità di ascoltarci da smartphone e da tablet con un'applicazione che si chiama TuneIn. Cercate poi radiofonica e potete ascoltare direttamente dal cellulare, se insomma non volete stare davanti al computer.
Beh, al peggio ci sarà poi il podcast, mi
sì,
auguro
al peggio
almeno.
C'è il fantastico podcast, che questa volta non inizierà male come l'altra volta del Britpop, che si sentiva una specie di delay continuo della nostra puntata che veniva riproposta, ma insomma posteremo il podcast perché stiamo veramente trasmettendo un sacco di belle canzoni, non vogliamo insomma lodarci da soli, ma abbiamo siamo molto contenti insomma di questa selezione. Poi, allora, adesso invece dobbiamo cambiare un pochino perché
pagina,
dobbiamo
sì.
recuperare un po' anche di quello che è, di quelle che sono state le uscite italiane. E allora, sì, andiamo in Italia, però in realtà rimaniamo sempre sull'internazionale. Perché? Già. Perché vi proponiamo un gruppo che si chiamano Soviet,
che sono di Pesaro.
Sono di Pesaro,
erro,
sono un trio di
vicino.
Pesaro. Fra l'altro Pesaro è una scena piena di gruppi. Ci sono tantissime belle realtà. Adesso non mi stanno venendo. Ci sono i
Beforest,
sì, mi ricordavo. Ci sono anche il gruppo che ha vinto il Major. Non mi viene il nome, però insomma, poi ci sono i Camillas. La stessa Maria Antonietta, insomma, viene da lì.
In realtà piuttosto frizzante.
Ci sono i Versailles a Pesaro e tanti tantissimi altri gruppi. Poi dopo magari facciamo una bella ricerca e vi diciamo anche proprio tutti quanti i gruppi. I Soviet, dicevamo che sono un po' internazionali perché sì, sono nati nel 2008, ma hanno alle spalle tantissimi EP, soprattutto perché in realtà il primo disco lo pubblicano soltanto quest'anno, nel 2013, a novembre 2013. Il primo disco si chiama Fate, però loro già nel 2008 o nel 2009 erano stati, come dire, recensiti da insomma una delle bibbie del rock che noi citiamo di continuo, ovvero sia Pitchfork.
Addirittura, sì.
Addirittura Pitchfork. Nel settembre 2009 finiscono recensiti su Pitchfork e addirittura nel 2010 appunto dando alle stampe il loro secondo EP
da Mannequin Records, sì, insieme,
esatto,
quindi uno split
vengono,
insieme a Frank Inglesi,
esatto, vengono citati addirittura in una delle pubblicazioni più importanti degli ultimi anni, che è quella di Simon Reynolds, che si chiama Retromania, insomma un libro tra l'altro di cui avevamo parlato anche a Sonica quando un tempo fa facevamo una rubrica dedicata proprio ai libri, che si chiamava non mi ricordo neanche di come, Sonic
Perfetto.
Readers, qualcosa del genere.
Sì, sembra anche che il trio poi abbia scoperto una vocazione soprattutto per i palchi europei, intanto è vero che il loro continuo impegno venne premiato con una febbrile ed intensa sessione live che li porta ad esibirsi in tutta Europa, ad incrementare il numero delle proprie partecipazioni anche a importanti festival europei. Infatti nel febbraio 2011 l'etichetta veronese Tanner Records cura l'uscita digitale di Nice, che raccoglie i due P del gruppo, mentre nel maggio 2011 il brano Restless viene pubblicato da Discipline nella compilation A Contemporary Picture of the Obscure Italo Music Movement.
E poi alla fine di settembre 2011 la band annuncia un tour di oltre 90 date, di cui 70 in Europa, e addirittura preparava lo sbarco in America. Ora però sono passati un paio d'anni e finalmente abbiamo il primo disco di questi
Soldi,
che si chiama Fate. E allora noi ci ascoltiamo da questo disco la prima canzone che è estratta da questo disco, che si chiama Ecstasy. Loro sono i Soviet. E loro erano i Soviet. L'avete sentito, questo post punk, questa new wave che riemerge, insomma. E dicevamo che appunto questo trio proviene da Pesaro, e lì ce ne stanno un sacco di gruppi che si cimentano in queste cose. Fra l'altro prima citavamo una serie di gruppi che insomma sono originari di Pesaro, comunque delle Marche, e tra questi c'è anche un gruppo che è stato premiato tra le targhe giovani del MEI, e che si chiamano Brothers in Law, e loro fanno insomma più che altro shoegaze, diciamo così, insomma. Anche loro si cimentano in sonorità insomma degli anni 80,
rivisitate sì in salsa moderna,
rivisitate soprattutto in salsa italiana, anche se sì. Poi in realtà se li ascoltate, i Brothers in Law potrebbero tranquillamente non essere italiani, insomma. Poi c'è chi apprezza, c'è chi non apprezza, perché sì, insomma, questo revival sta andando un po'...
Sì, daremo adito a un dibattito su cui insomma le idee sono molteplici e diverse, spesso contrastanti.
E visto che abbiamo insomma nominato queste targhe giovani MEI, io tra l'altro ero anche proprio a Faenza, ho visto anche la premiazione di queste targhe giovani.
Sei proprio una VIP, Patrizia.
Sì, no, sono andata perché è stato premiato anche la rete di festival di cui fa parte un festival di Gubbio, che insomma organizzo anche io insieme ai miei amici. La rete di festival si chiama Indipolitana. E tra l'altro, e torniamo a Pesaro, il manifesto dell'Indipolitana era stato, diciamo, disegnato da Alessandro Baronciani, che è insomma un fumettista, illustratore, grafico, insomma, dell'indie rock italiano. E tra le altre cose lui ha anche un gruppo, il gruppo si chiamano Gli Altro, e lui è anche di Pesaro, appunto. Quindi Gli Altro sono stati, come dire, uno dei primi gruppi pesaresi che ha aperto un po' la strada a tutto il resto della scena. Dicevamo appunto delle targhe Giovani May, abbiamo detto miglior band hanno vinto i Brothers in Law, poi miglior solista Mecna, quindi siamo su tutt'altro genere.
E miglior live dei ragazzi che conosciamo da vicino.
Esatto, torniamo a Pisa, in Italia, a Perugia, se ne esageriamo, ovvero i Fast Animals and Slow Kids, anche loro insomma ottima cosa.
Si sono distinti almeno come, sì, miglior live act per cui.
Poi abbiamo miglior disco, i Girls and the Orphan, anche loro vengono da quelle zone lì, anche se non sono marchigiani ma sono romagnoli. Vengono da Viserba, provincia di Rimini, col disco, il miglior disco che si chiamava Nothing to be worried about except everything but you. Poi miglior testo, Criminal Jokers con Fango, che tra l'altro Criminal Jokers saranno a Perugia fra due giorni, mercoledì, al Mercoledì Rock presso il 110,
quindi non perdeteveli.
Non perdeteveli. E poi miglior etichetta, la Fallo Dischi. Parlando sempre di me, queste erano le targhe giovani. In realtà ci sono altri premi che sono stati, come dire, assegnati di recente. E adesso vi diciamo, si chiamano i premi PIMI, che diciamo è il premio storico del MEI, che una volta si svolgeva soltanto a Faenza, adesso invece si è diviso in due tronconi, sì. E questi premi, che sono diciamo quelli principali del MEI, quelli non dei giovani, che c'era una soglia di età sotto i 26 anni, il primo disco, eccetera, eccetera. Questi premi ufficiali hanno visto come miglior gruppo Illuminal, miglior solista Alessandro Fiori, che tra l'altro insomma sarà protagonista anche qui a Sonica fra pochissimo. Poi miglior disco d'esordio, quello di Cosmo, ovvero l'ex voce dei Drink to Me, che ha prodotto, che ha pubblicato questo disco in italiano, molto elettronico. Tra l'altro è stato anche intervistato da un nostro collega, ovvero Andrea Colangelo, nel suo Discovery One. Quindi se cercate su Radiofonica troverete anche l'intervista a Cosmo. Infine, come miglior live, i Gazebo Penguins, altro grande gruppo che ci è piaciuto parecchio quest'anno. Miglior etichetta, la Toulouse Lautrec, che è perugina, anzi di Umbertide, quindi
altro vanto
insomma della nostra regione. E infine, come miglior autoproduzione è stato premiato Roberto Angelini, che è famosissimo, insomma non ha bisogno nemmeno di presentazioni. E un gruppo che invece vi proponiamo come seconda scelta di questo Italian Lab. Loro si chiamano, hanno un nome stranissimo, perché si chiamano C più C Maxi Gross. Quindi forse in teoria dovremmo pronunciarlo C plus C.
Sì, sì, immagino.
Equal
sì.
Maxi Gross.
Volendo essere
banglofono. Vengono da Verona, quindi insomma dal nord. E anche loro, come già sentite in sottofondo,
sì, propongono un folk, sì, di matrice americana, diciamo, per quanto sì, poi rivisitato.
Sonorità proprio lontanissime dalla nostra terra, cantano in inglese e hanno fatto uscire nel 2013 il primo disco Ruvain. Erano stati anche premiati ad Arezzo Wave 2012, battendo i peruginissimi The Last and the Fury in finale, quindi ci dispiace, ma hanno vinto loro. E la canzone che vi facciamo ascoltare, tratta da questo disco, si chiama Pamukkale, che non so come si pronunci, in E. Loro sono i C più C Maxi Gross. Questi erano i CBC Maxi Gross con insomma una canzone tratta dal loro disco che si chiama Ruvine, pubblicato da Vaginal Records.
Eh sì, che poi io mi sono appena reso conto che è un collettivo in realtà.
Sì, sono un collettivo, diciamo qualcosina in più su questo gruppo. Allora, collettivo folk psichedelico proveniente, abbiamo detto, da Verona, che già nel 2011 aveva pubblicato un EP che si chiamava Singer e che era prodotto dalla 42 Records, che è insomma un'etichetta molto importante della scena indie.
Eh sì, tratto registrato in piena tradizione folk in una casa di montagna, questo disco.
Insomma un po' il Bon Iver di noi altri.
Eh sì.
E invece quest'album, uscito appunto ad aprile 2013, si chiama Ruvine. È stato anche qui, insomma, prodotto secondo alcuni canoni particolari. In particolare è stato registrato appunto in analogico e prodotto da Marco Fasolo dei Jennifer Gentle, che da questo punto di vista è, diciamo, uno dei produttori migliori. Comunque spesso si sente che insomma la produzione analogica è affidata.
E anche loro sono riusciti a sbarcare negli States per un mini tour addirittura, che ha fatto tappa nel prestigioso CMJ Music Festival di New York, per cui sono riusciti anche ad esibire in un festival piuttosto importante oltreoceano.
Esatto, allora questa era appunto la seconda proposta dell'Italian Lab di oggi. Abbiamo nominato prima tra i vari vincitori del premio Pini come miglior artista Alessandro Fiori, che insomma è un personaggio che da tanto tempo bazzica l'indie italiano, prima come insomma voce dei, e non mi viene il nome del gruppo.
Vorrei poterti aiutare, ma non ne ho idea, però va bene, comunque.
Ragazzi,
sì, ricordatevi questo nome.
È un momento
catartico,
perché sono le 23:58, Sonica sta per terminare. Comunque Alessandro Fiori, insomma grande artista che dopo aver insomma smesso la carriera con I Mariposa, mi è ritornato il nome del gruppo.
Sì, con l'attivo addirittura 9 dischi e più di 400 concerti.
Esatto, I Mariposa, vabbè, sono un gruppo storicissimo della storia della musica italiana. Alessandro Fiori però poi si è dato insomma alla carriera solista e soprattutto col disco del 2009, Attento a me stesso, aveva insomma sbancato. Ora è uscito il 30 settembre 2013 questo disco che si chiama Cascata.
Un disco concepito, secondo le stesse parole di Alessandro Fiori, scritto e registrato in 5 giorni tra Arezzo e Catania. E che altro dire? Che insomma, in realtà ci porta poi un po' ad inaugurare quella che è una, speriamo, una riuscita carriera solista di questo artista.
Sì, no, è assolutamente riuscitissima la carriera solista di Alessandro Fiori. Bisogna, è un po' più, come dire, complesso da ascoltare. Bisogna dedicargli un po' di tempo, perché alcune canzoni sono, come dire, un po' difficili, comunque notturne, come ad esempio questa qui che ho scelto, che è la prima traccia di questo disco Cascata. E che è la terza scelta per questo Italian Lab. Poi rientriamo e vediamo la buonanotte con un pezzo di un gruppo storico. Alessandro Fiori,
volevo solo
farle il caffè.
Ho sentito il bisogno di far entrare un po' di buio. Io sento solo te, ma adesso ti lascio andare. Sono uscito e sono andato a comprare i fiori. Mi sono svegliato nel fresco della spiaggia ed ho pensato che nessuno sarebbe stato più felice di noi. Ne ho ripensato ad una ragazza attraente ed io volevo solo farle il caffè e vederla fumare. Nel libro qualcuno deve morire per tornare da dove è venuto. Buon compleanno. Rimarrò in piedi con addosso l'odore dell'ospedale. Andrò a trovare qualcuno. L'ho ripensato ad una ragazza molto attraente ed io volevo solo farle il caffè e vederla fumare. Sono uscito e sono andato a comprare i fiori. Mi sono svegliato nel fresco della spiaggia ed ho pensato che nessuno sarebbe stato più felice di noi.
Quasi, insomma, dispiace rientrare sulle note di questa canzone di
Splendida,
Alessandro Fiori.
Introspettiva, possiamo dire, che si concilia bene anche con questo orario.
Esatto, andava, era perfetta, insomma, per la chiusura di Sonica, ma in realtà vogliamo farla ancora più in grande stile questa chiusura, perché siamo arrivati a mezzanotte, superata insomma da 3 minuti, abbiamo pochissimo tempo, quindi non parleremo a fondo di questo gruppo che passeremo come buonanotte, ma vi diciamo soltanto che la notizia di questi giorni è che un gruppo tedesco dal nome Nottwist sta per tornare, cambio di etichetta per loro, perché la Sub Pop,
la insomma, famosissima ormai Sub Pop, che sta anche questa etichetta producendo effettivamente diversi gruppi che sono molto vicini alle sonorità alcune che abbiamo passato. Infatti anche i Nottwist sono vicini in qualche modo alle atmosfere post-rock di cui abbiamo parlato precedentemente.
Sì, diciamo che i Nottwist poi nascono con tutt'altre sonorità, perché quasi sì, metal.
Sì, un post-metal, grunge, sono sì ricchi effettivamente di suggestioni.
Sì, mettono insieme un bel po' di cose. La Sub Pop qualche giorno fa ha pubblicato sul suo sito l'annuncio
ufficiale
che abbiamo sotto contratto un nuovo artista di cui siamo grandi fan da anni. Quindi da quel momento in poi si è un po' scatenato il toto su quello che poteva essere il nuovo gruppo della
la next
Sub
big
Pop.
Thing.
E poi l'annuncio ufficiale, la misteriosa band sono appunto i Nottwist e pubblicheranno un nuovo album ad inizio 2014 intitolato Close to the Glass. Si può già ascoltare una traccia di questo nuovo disco, però noi ve la postiamo su Sonica.
Sì, speriamo di esservi riuscito anche un po' a incuriosire, quindi a riguardarvi un po' di quello che è uscito in quest'anno, invitandovi sicuramente a seguire quelle che sono le nuove uscite del 2014.
Sì, dicevamo che è già c'è in giro questa nuova traccia dei Nottwist, però noi insomma siamo un po' nostalgici, quindi vogliamo mandarvi a dormire con una canzone bellissima tratta da quello che forse da tutti è considerato il loro disco più bello, ovvero Neon Golden. La canzone è quella che chiude l'album, se non sbaglio, e si chiama Consequence. Allora noi vi diamo la buonanotte da Patrizia
e Jacopo.
Buonanotte, ci sentiamo lunedì prossimo sempre con Sonica, sempre su Radiofonica.
Un abbraccio.
love.